Buonasera a tutti e benvenuti. Mio grande grazie alla presenza dei nostri relatori, di Riccardo Cristiano, giornalista, tanti anni voce vaticanista del GR, della RAI, è inviato speciale per tanti anni in giro per il Medio Oriente, conoscete l'imam di Trieste, Deraccad, Paolo Parisini, responsabile della comunità di Sant'Egidio qua a Trieste, nel Friuli Venezia Giulia. Con loro faremo questo dialogo insieme anche a Flavia Crisma, che dopo il mio breve intervento ci parlerà un po' dell'esperienza monastica che avviò il padre Paolo. Molti di voi l'hanno ascoltato, l'hanno incontrato, sono andati, credo, molti di voi anche, o diversi di voi anche a Marmusa. E dopo questa breve presentazione, anche un po' pubblicitaria per dirvi un po' l'attività che faremo, vedremo, l'ho trovato all'ultimo secondo, quindi non l'ho ancora visionato, è un estratto della conferenza che fece qui il 28 ottobre del 2012. Come sapete, poi l'anno successivo si sono perse le sue tracce nella zona di Raqqa. Non parleremo sulle ipotesi, sulla sua situazione adesso, in mano di chi è, vive e così via, semplicemente perché richiederebbe tutta una serie di analisi sulla validità delle fonti. La lasciamo lì perché è una notizia non confermabile e che si presta poi ad essere strumentalizzata per accusare gli uni o gli altri di particolari cattiverie. Però avremo tanto di quelle cose belle da ascoltare. All'ingresso trovate anche il libro che ha curato Riccardo Cristiano, perché con altri giornalisti si occupano di Medio Oriente e hanno organizzato degli incontri, poi ce ne parlerà sicuramente anche Cristiano, a Roma, per tenere vivo il ricordo, quello che ha detto, comprendere tutto il messaggio di padre Paolo. Sono stati fatti degli incontri anche per sostenere e ringraziare la famiglia del bene che ha fatto Paolo, anche appunto tante volte nell'informare sulla situazione del Medio Oriente, aiutare, è il caso di giornalista Ricucci, un inviato della RAI che era stato rapito dai jihadisti, e anche padre Paolo l'aveva aiutato perché fosse liberato. Allora è nato questo bel libro con interventi vari, però è molto bello, vi assicuro che l'ho riletto per dovere d'ufficio, c'è anche un mio intervento, mi sono ulteriormente apprezzato nonostante i refusi, ho detto ma dai, c'è ovviamente l'ingegner Nader, il nostro imam, che ci siamo conosciuti a Roma la prima volta, e c'era anche il responsabile di Sant'Egidio in Pagliazzo, è uno degli interventi finali proprio suo. L'incontro di oggi l'abbiamo inserito in questo progetto di geopolitica e religioni, uno quindi abbiamo fatto il primo incontro su questo filone, proprio con Nader, per parlare, non si vede granché, scusate, sulla presenza dei musulmani in Italia, oggi il secondo incontro in questo filone per focalizzare anche il ruolo della la forza delle religioni nel promuovere processi di pace o come può essere strumentalizzata. E abbiamo inserito anche, rispetto al primo programma che non trovate nel pieghevole, abbiamo qui anche la prossima relatrice, a marzo parleremo anche della situazione dello Xinjiang, questa provincia molto vasta della Cina, nella zona occidentale, abitata da una prevalenza musulmana che viene sempre più sinizzata, ma con una storia molto bella e importante anche dal punto di vista religioso. Questo è un altro inserimento. Continuiamo gli incontri sull'ecumenismo. Nel secondo parte dell'anno parleremo di dialogo interreligioso sui temi della preghiera, potremo riascoltare l'imam che ci parlerà della tradizione della preghiera nell'Islam sciita e sunnita. I prossimi incontri sono il 14, martedì prossimo, con il pastore Gampen, parleremo del libro della Concordia, cioè quel documento che stilarono tutti i gruppi riformati in Germania per non litigare tra di loro, perché dalla riforma di Lutero ci furono poi molti problemi e trovare un testo che li accomunasse. Quindi è un'esperienza interessante della capacità delle religioni poi di trovare anche una convivenza. E poi parleremo con l'archimandrita Tenagoras della situazione, delle sfide pastorali comune della Chiesa. Però gli appuntamenti sono alle 20:30. E poi c'è la ricchezza di avere con noi il Don Valerio Muschi, che è il delegato del Vescovo per la pastorale, per l'ecumenismo, il dialogo interreligioso, ed è molto bello ascoltarlo per il dialogo che imposta con i nostri relatori. Anche ieri non eravamo in molti, ma è stato molto bello sulla Chiesa avventista, quindi se avete tempo o modo è alle 20:30, ma l'accoglienza è assicurata. Giovedì prossimo invece, assieme all'Imes Club che abbiamo collaborato a fondare, parleremo dell'inquinamento del suolo nel porto di Trieste. È un tema vastissimo, però è interessante parlarne, socializzare il tema e vedere che ci sono grandi sfide, risorse da spendere immense, ma che questo processo della promozione ecologica può innestare processi di sviluppo sostenibili molto importanti. Avremo Luca Marchesi, il direttore generale dell'ARPA, l'Agenzia del Territorio per l'Ambiente, Zeno D'Agostino, che conoscete, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, e abbiamo chiesto che intervengano anche i due assessori regionale, la Sara Vito e Luisa Polli, l'assessore all'ambiente. Volevo invitare anche Matteo Renzi, perché oggi quando sono andato a prendere l'aeroporto mi stava investendo, ma vedevo che aveva era di fretta. In bocca al lupo a tutti, perché non è facile, mannaggia. C'è da costruire l'Italia, quindi bisogna promuovere processi importanti. Avremo poi ospite Araldo Affinati, parleremo di Don Milani partendo dal suo libro, ma anche l'esperienza dei docenti che hanno letto il suo libro, portano avanti la loro sfida in questo progetto della buona scuola, che non è facile ma va sempre interpretato. E oggi, prima di farvi vedere un microfilmato, questo qui è il Vangelo di oggi. Quando l'ho ascoltato a messa e ci siamo confrontati con l'altro, ci ha molto colpito, perché sembra proprio quello per Paolo con le situazioni. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù, Vangelo di Luca, e gli si voltò e disse loro, Gesù rivolto verso Gerusalemme, quindi per questo si volta, sa dove sta andando, la gente ci crede o non ci crede, che la sfida è quella della passione. E gli si voltò e disse loro, se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce, non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Guardate, Paolo, innamorato della Siria, dell'Islam, però un grande innamorato di Gesù. Cioè, se non cogliamo questo, la potenza della fede, dell'amore di Gesù, come rende abili poi amare nella fede in Cristo con una potenza divina? Questo l'ho trovato molto azzeccato. E la sua sfida, appunto, per salvare il cristianesimo anche in Siria. Salvare l'Islam siriano da una lotta fratricida, ma permettere ai cristiani di continuare una tradizione bimillenaria, perché questa guerra ha devastato la popolazione cristiana. Molti sono scappati, sono rimasti chiusi nei loro conflitti. E quindi chi di voi volendo costruire una torre, io sto pensando a Marmusa, ma tutto il progetto, non siede prima a calcolare la spesa, vedere se i mezzi per portarla a termine, per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo costui è iniziato a costruire ma non è stato capace di finire il lavoro. Io penso che per lui la sfida di ricostruire non è stata facile, però ce l'ha fatta, costruire questa torre, questo luogo di spiritualità che ne sentiremo parlare, lui ha realizzato e altri con lui, e che si vuole portare avanti, perché è una torre che non è una torre di Babele, è un altro tipo di torre, per sentinelle, per accogliere. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000, se no mentre l'altro è ancora lontano gli manda dei messaggeri per chiedere pace. E questa è un po' la sfida anche di Paolo, quando ha preso anche una posizione forte per difendere i siriani che lui sentiva e vedeva perseguitati, cioè di sapere che c'è un uso delle armi che purtroppo diventa lecito quando diventa legittima difesa, e si è trovato in queste dinamiche di guerra, comprendendo radicalmente quali sono le dinamiche di guerra. Non era un ingenuo, conosceva le dinamiche geopolitiche in maniera incredibile. Certo, dopo che lui è stato rapito è intervenuta la Russia, le cose hanno avuto un'evoluzione di cui non parleremo, però sapere che non era un ingenuo, cioè, e questo qua è interessante, quando Gesù parla di questo sta usando la logica della guerra, cioè un esercito più piccolo può essere una minaccia per uno più grande, perché se lo minaccia di essere più efficace, di distruggerlo nonostante esca sconfitto, un esercito più numeroso ci pensa due volte prima di scontrarsi con un esercito più piccolo ma molto più agguerrito. E questa logica che una lotta fratricida lascia vittime su entrambi i campi, e quindi magari si può evitare tutto questo. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. E questa sfida, questo amore generoso di Padre Paolo. Allora mi ha colpito perché questo è il Vangelo della festività di Sant'Ignazio. E quindi l'ho trovato, quindi un incoraggiamento. Con noi c'è Immacolata, la sorella di Padre Paolo, una delle sorelle che poi ci darà, oltre un saluto, ci darà anche una sua testimonianza. Questa è solo una cartina, non so quanto si vede, magari se si può spegnere una luce. E solo per darvi la collocazione, cioè Deir Marmoussa si trova un po' a nord e a nord-est di Damasco. Quella zona che vedete in rosso è stata prevalentemente ripresa sotto il controllo del regime di Bashar Assad, sostenuto dall'Iran e dalla Russia e così via. Quindi vedete, questa è una mappa militare più o meno del 6 novembre, dove la presenza dell'ISIS si sta ritirando. Non entro qui nelle questioni geopolitiche, però è una situazione di massima crisi, perché adesso c'è il rischio che le grandi potenze si scontrino tra di loro, che l'Iran si scontri con Israele, perché Israele non vuole che gli iraniani siano così vicini. La stessa cosa, i curdi rischiano la guerra con gli iraniani per il controllo di Kirkuk e altre zone, i turchi possono non apprezzare l'appoggio degli Stati Uniti ai curdi, e ci sono tutta una serie di dinamiche dove ognuno ha qualcosa da perdere e da non perdere. E anche la Russia, che è vittoriosa, sa che se ne va via perde tutto. E quindi restare lì è costoso. Lei cerca, è quella più interessata adesso a mediare processi di pace. Il 18 novembre a Sochi ci sarà un grande incontro con 10.000 delegati. I turchi che dovevano andare sono un po' dubbiosi perché sono stati invitati i curdi, e quindi non sarà facile. Adesso, cioè il 10-11, sarà il vertice dell'APEC in Vietnam, questo grande agglomerato di nazioni del Pacifico, e ci sarà anche un incontro faccia a faccia tra Putin e Trump. Probabilmente parleranno di Nord Corea. Però i processi di pace di Ginevra saranno fattibili non solo se le due grandi potenze si mettono d'accordo, ma se di fatto le potenze regionali pure si mettono d'accordo. E quindi la sfida aperta alla pace occorrerà molto tempo. Vi mostro questo micro video che non ho ancora visto, però credo che sia bello poterlo vedere assieme per ricordare. Adesso spegniamo le luci. Perfetto. E veniamo un po'.
Un luogo antichissimo.
Lo spettacolo. Sacro.
Perso nel mare di sabbia di Scemnia, che si chiama Deir Marmoussa, San Mosè l'Abissino.
Deir Marmoussa è arrivato.
Si sente?
Diciamo. Un'inizia tumultuosa, si chiamano così, degli entusiasmi. Siamo andati lontano, perché la Chiesa ci ha mandato lontano. E poi. Qualcuno ci ha detto, ah, ma si è andato troppo lontano. E quindi una nuova ginnastica si deve mettere in moto. Devo ripercorrere la strada di questo dialogo interno.
E vabbè, scusate, non è stato un granché. Però intanto abbiamo visto. Adesso do la parola a Flavia Crisma, che ci mostrerà un po', ci ripresenta l'esperienza spirituale dell'associazione e soprattutto del monachesimo di Padre Paolo.
Fare lo slideshow. Ecco, si vede, sì. Sì, dunque, io ho avuto la fortuna di conoscere questa comunità nel 2011, quando studiavo a Damasco. E sono stata circa 5 mesi in Siria e ho passato con loro praticamente ogni weekend, e le ultime 3 settimane mi sono stabilita al monastero. Ho preparato molte foto, le farò scorrere perché non è possibile commentarle tutte, e cercherò di concentrarmi sul cuore della spiritualità di questa comunità. E intanto il nome Al-Khalil è... questo è il nome della comunità perché è l'epiteto è riservato nel Corano al profeta Abramo. E Abramo è Khalil Allah, l'amico di Dio. E, perciò questo è il significato, no, del nome. Deir Marmusa al-Habashi vuol dire monastero di San Mosè l'Etiope. E questo San Mosè l'Etiope pare fosse un principe etiope che desiderava condurre una vita ascetica contemplativa e si è approdato in questo monastero in Siria e ha cominciato a vivere in una delle grotte. Tutta la roccia intorno al monastero è costellata di grotte. Poi ci sono stati successivamente dei seguaci che hanno vissuto una vita anche, come dire, di comunità in questo monastero, e poi è stato abbandonato fino a quando Padre Paolo ha trovato questi ruderi proprio nel momento in cui cercava un luogo dove concretizzare questa vocazione a cui si sentiva chiamato di dialogo con il mondo musulmano in Medio Oriente. Io, se partisse il filmato, è connesso l'audio, perché anche qui avremmo la testimonianza su... No. Non ha funzionato. Beh, peccato, perché era la...
No. Siamo nel monastero di San Mosè, l'abissino con l'Etiope.
Sta andando, però. Non si sente. Sì, 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 l'ho fermato. Così, sì, se possibile, sentiamo proprio dalla sua voce la descrizione della sua vocazione. Grazie. Andiamo.
A 100 km a nord di Damasco.
Si sente? Proviamo, se va bene, se no ve lo racconto, magari lasciamo scorrere le immagini. Come si può amplificare col microfono sul microfono del PC? Come? Sì, forse sì anche.
Altezza, 150 mm d'acqua all'anno, meno poco, nel deserto. Qui l'esercito romano all'epoca di Palmira aveva una torre di controllo della vasta piana esistente. Adesso poi fino a Palmira e l'Iraq. Qui i primi monaci sono arrivati nel VI secolo, erano degli eremiti di rito siro-antiochene, una delle chiese orientali, e hanno restaurato i luoghi costruendo una chiesa nell'XI secolo con bellissimi affreschi restaurati con l'aiuto della cooperazione italiana e dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma in collaborazione con la Direzione Generale di Antichità di Damasco. Questo luogo mi è piaciuto subito, appena l'ho incontrato nel 1982, ero studente di arabo e di studi islamici, e a partire dal 91 c'è una comunità monastica di fratelli e sorelle dedicati alla vita contemplativa, al lavoro manuale, all'ospitalità abramitica e nell'orizzonte del lavoro, dell'impegno, del desiderio di costruire l'armonia islamo-cristiana.
Dunque, avete sentito, i pilastri di questa comunità sono la vita contemplativa, il lavoro manuale, l'ospitalità abramitica, nel desiderio di contribuire a costruire l'armonia islamo-cristiana. È una comunità di rito siro-cattolico, e la lingua della comunità è l'arabo. Io adesso non commetto gli affreschi, sono bellissimi gli affreschi della chiesa. Questi sono i monaci, come vedete non sono molti, però possono, quello centrale in realtà è l'arcivescovo di Homs, e gli altri sono i monaci. Non sono molti, ma possono contare su una estesissima rete di relazioni e di amicizie e di sostenitori. C'è l'associazione Amici di Deir Marmusa in Italia, ma ce ne sono di analoghe in Francia, in Svizzera, in tutta Europa. E grazie a questo sostegno riescono a fare veramente un grandissimo lavoro. In questo momento sono suddivisi in tre monasteri. C'è il monastero di Marmusa in Siria, poi hanno un monastero in Iraq e un monastero in Italia a Cori. L'ospitalità è uno dei pilastri della comunità, è la prima cosa che colpisce l'ospite in realtà, perché è veramente l'accoglienza è totale, innanzitutto è completamente gratuita. E poi, in qualche modo, l'ospite fin da subito viene coinvolto nella vita comunitaria, cioè succede, è così. E tanto che già dal secondo giorno può fare lui gli onori di casa, nel senso che arriva un altro ospite e sei tu che magari sei arrivato il giorno prima e gli spieghi come funziona la vita al monastero, no? I monaci fanno proprio un voto rispetto all'ospitalità abramitica. Preferisco leggervi le parole proprio dei monaci. Un monastero nel deserto è una luce che si vede da lontano, è una fermata sulla strada, una stazione del pellegrinaggio. Per noi è come la quercia di Mamre, dove Dio diventa nostro ospite e noi diventiamo i suoi ospiti. Cioè, in qualche modo, l'altro, l'ospite, è il luogo dove si sperimenta l'ospitalità di Dio, no? In entrambe le direzioni. E ancora, la porta del monastero resta aperta, simbolo dell'apertura dei nostri cuori e delle nostre menti nei confronti di ogni persona. E veramente la caratteristica era, per dire, era talmente vera questo coinvolgimento che il mercoledì, quando tutta la comunità monastica andava nel monastero di Marellian per passare una giornata alla settimana solo fra di loro, il monastero di Marmusa rimaneva in mano agli ospiti, cioè tutta l'attività andava avanti grazie agli ospiti, quindi anche una fiducia immensa nell'altro, no? Lascio scorrere sempre, vedete, erano decine e decine di persone al giorno che arrivavano al monastero nei più svariati modi, i più svariati tipi di persone, occidentali, siriani, musulmani, cristiani, veramente persone di tutti i tipi. E qualche così immagine sul lavoro, perché sì, preferisco concentrarmi su quella che è la caratteristica della comunità, no? Evidentemente questa ospitalità abramitica che in qualche modo sembra cozzare con la vita, con la necessità della vita contemplativa, perché innanzitutto sono monaci, no? Quindi bisogna essere molto rigorosi nell'osservare lo spazio dedicato alla vita contemplativa. E uno degli appuntamenti della giornata, che era molto importante anche per gli ospiti, era questo della preghiera serale comunitaria, che praticamente consiste in un'ora di meditazione silenziosa seguita da una preghiera e la messa. Ecco, e poi naturalmente caratterizzante è questo desiderio di contribuire all'armonia islamo-cristiana. E qui potrei riportarvi le parole di uno dei monaci che dice appunto: io quando sono arrivato lì e ho chiesto di entrare nella comunità, padre Paolo mi ha detto: sì, guarda che però se entri qua devi amare l'Islam e i musulmani. E lui ha detto: beh, ma io non ho nessun problema con i musulmani. E padre Paolo gli ha detto: ma sì, ma io ti ho detto che devi amare l'Islam e i musulmani. Cioè, in qualche modo questa comunità si sente chiamata a rendere visibile l'amore di Cristo per l'Islam e per i musulmani. Ci sarebbero tante cose da dire, evidentemente io qua posso darvi solo dei flash, no? La situazione oggi, beh, chiaramente c'è stato un periodo molto, questa è la situazione a Marmusa, c'è stato un periodo molto lungo, mesi e mesi senza ospiti, sono passati da decine e decine di persone al giorno a zero, perché era troppo pericoloso muoversi sul territorio, adesso ricominciano ad affluire dei gruppi. Sono stati sempre molto vicini e hanno operato in tutto questo periodo per cercare di venire incontro ai bisogni della popolazione di Nebek. È stato molto importante, soprattutto per i cristiani, il fatto che loro non se ne siano mai andati, che il monastero, che abbiano, loro siano sempre rimasti. dal 2012 evidentemente solamente i monaci siriani della comunità stanno in Siria, gli altri stanno negli altri due monasteri. L'attività di oggi in Siria, adesso parlo, a parte vabbè, i bisogni materiali, però diciamo si orienta in due direzioni, entrambe rivolte soprattutto ai giovani e ai bambini. Una è l'educazione alla riconciliazione e quindi creare occasioni per stare insieme. E l'altra è la scuola di musica di Nebek, è un esempio di questa altra direzione, è in qualche modo, grazie alla bellezza e all'arte, cercare di riequilibrare, come dire, i danni provocati dalla guerra, soprattutto sui più piccoli. Qui, vabbè, c'è la piantina, era giusto per... Anch'io volevo mostrarvi che Nebek è sulla strada verso Palmira, no? In mezzo c'è Cariatén, dove c'era l'altro monastero, e purtroppo quando l'ISIS si è impossessato di Palmira, poi nel 2015 sono arrivati anche a Cariatén e l'altro monastero è stato distrutto. Questo è così come era. In alto è la tomba del santo Marellian, cioè San Giuliano, che anche questa, di fronte a questa tomba anche molto spesso stavano dei musulmani in preghiera. In questo monastero ha sempre vissuto stabilmente padre Jacques Murad. Lui è stato il primo confratello che ha seguito padre Paolo, quindi possiamo dire è il cofondatore della comunità, perché è stato il primo a seguirlo. C'è stato un momento terribile in cui due villaggi musulmani sono stati distrutti vicino a Nebek, e quindi lui ha ospitato nel perimetro del monastero, ha ospitato decine di famiglie. Questa è la situazione oggi dopo la distruzione, e vedete anche la tomba del santo è stata profanata. Per contro, nel 2011 Monsignor Sacco, che oggi è il patriarca della Chiesa caldea, della Chiesa cattolica caldea in Iraq, ha invitato la comunità ad essere presente nel Kurdistan iracheno, perché lui sentiva la necessità di, come dire, intraprendere seriamente un'azione per il dialogo islamo-cristiano. Così anche lì adesso hanno un monastero, ed erano lì nel 2014 quando l'ISIS ha occupato Mosul e poi ha cominciato a espandersi, e quindi centinaia di migliaia di persone si sono rifugiate nel Kurdistan iracheno. Quindi anche loro, vedete, hanno ospitato gli ospiti. Qui siamo proprio all'interno della chiesa con dei separè per ospitare alcune famiglie. Oggi, vi posso dire, insomma, sta diventando un centro un po' culturale e di aggregazione. Anche qua vedete c'è il gruppo di teatro, scuole di lingue, eccetera. La messa di Pasqua. Per finire, il monastero di San Salvatore a Cori. Questa era la casa che serviva come studentato per i monaci quando loro venivano a studiare, alternativamente venivano a studiare nelle varie università pontificie, no? E stavano qui, gli avevano dato questa casa nella diocesi di Latina. E vuoi perché appunto dal 2012 i monaci non siriani non potevano più stare in Siria, poi tutti gli amici non potevano più andare a Marmusa, questo piano piano è diventato il punto di riferimento e di incontro, e adesso è a tutti gli effetti un monastero. Quindi anche il luogo dove chi lo desidera può incontrare la comunità e condividerne la spiritualità. Questa è la chiesa, è una chiesa diroccata, però una cosa simpatica è quel dipinto che vedete in fondo sull'abside, perché rappresenta la circoncisione di Gesù, quindi è veramente particolare, io non l'avevo mai vista altrove. Probabilmente c'era una comunità giudeo-cristiana in questo luogo, per questo motivo c'è questo affresco. E qui ci sono due occasioni per incontrare la comunità. Due occasioni particolari sono: una il 7 aprile, quest'anno cadrà il 7 aprile, la festa dell'Annunciazione, che essendo una festa islamo-cristiana è un grande evento per la comunità, vengono invitate varie personalità, si può andare a partecipare a questo evento. e se no le porte aperte alla fine di agosto, l'ultima settimana di agosto, ci troviamo proprio per stare insieme nello spirito di Marmusa e quindi lavorare, e ci sono degli incontri sempre su tematiche islamo-cristiane, vedete quali traduzioni, ci sono mille lingue, qualche gita, e insomma è proprio un modo per stare assieme e gustare e mantenere viva questa forte amicizia. Ecco, l'ultima parola, questa significa riconciliazione. Nei lunghi mesi senza ospiti a Marmusa, un giorno un fratello ha avuto tempo di fare questo per gli altri suoi confratelli. Spero di essere stata abbastanza breve, ma mi spiace.
Invito sia Nader che Riccardo di riprendere il vostro posto. La parola adesso al nostro amico Riccardo Cristiano e chiedergli un po' quello, veramente le tue impressioni, i tuoi ricordi, quello che è veramente la tua sintesi di tanti anni di amicizia, di conoscenza, di attesa anche.
Sì, beh, innanzitutto io credo di più che di dover ringraziare, di dover dire quanto mi faccia piacere poter essere qui con Nader, con Luciano, con voi, con gli amici di Der Marmusa, con Machi, con la comunità di Sant'Egidio, che ha in un certo senso, secondo me, io non è che voglio occuparmi di cose che non sono di mia competenza, però da quando c'è questa iniziativa dei corridoi umanitari, io mi sono sempre posto una piccola domanda, alla quale spero che l'amico della comunità di Sant'Egidio possa magari aiutarmi a trovare una risposta che nella mia ignoranza io non ho trovato. No? Siccome nel nostro paese e negli altri paesi europei esiste il diritto all'asilo politico, ecco, io mi domando, da questi paesi come la Siria, come l'Iraq, non essendoci la possibilità materiale di chiedere asilo politico dai paesi di transito, e ritenendo io che non c'è la possibilità di chiedere asilo politico dai paesi d'origine, perché come fa uno a chiedere asilo politico dalla Siria? Come fa uno a chiedere asilo politico dall'Iraq? Allora, un siriano dalla Siria asilo politico non lo può chiedere in Italia, perché se lo fa l'ammazzano il giorno dopo, no? Dalla Siria, come da qualunque altro paese dove si debba chiedere, dove uno si senta nelle condizioni di dover chiedere asilo politico. Allora esce da quel paese, arriva per esempio in Libano e chiede asilo politico. Dice: io sono un siriano, sono scappato, sono arrivato qui in Libano, chiedo asilo politico in Italia. No, no, l'asilo politico non si può chiedere dai paesi di transito. E allora come si chiede? Dai paesi di transito non si può chiedere, coi barconi non si può arrivare, i mezzi di trasporto pubblico ancora non sono stati strutturati per consentire questo trasporto, no? Fino alle coste italiane. Uno che vuole chiedere asilo politico come da suo diritto riconosciuto da noi in Italia, come deve fare? Come deve fare? Allora non è vero che in Italia, in Europa, nei paesi europei c'è il diritto a chiedere asilo politico. È una menzogna, ci hanno detto una cosa che non è vera. L'unico progetto che ci impedisce di dire che non è vero, che è falso sostenere che in Europa c'è il diritto all'asilo politico, è il progetto dei corridoi umanitari, perché i corridoi umanitari riguardano la possibilità di arrivare in Europa da un paese di transito, cioè dal Libano da altri paesi, dall'Eritrea, dal Corno d'Africa, dal Marocco. Però stiamo parlando di 1.000-2.000, adesso vedremo, no? In Italia e in altri paesi. Però allora la domanda è: questo asilo politico c'è? È Sant'Egidio che riconosce il diritto di asilo politico? O è l'Europa che riconosce il diritto di asilo politico? Perché questi visti sono visti di cortesia, non sono visti basati sul diritto sancito internazionalmente all'asilo politico di chi è nelle condizioni di poterlo chiedere. E noi nelle condizioni di doverlo dare. Allora perché quando arrivano questi barconi si parla soltanto di forse c'è un terrorista e non si dice che forse ci sono 99 persone che avevano diritto a chiedere asilo politico e che non hanno le condizioni per poter espletare questo loro diritto dovere, questo loro diritto nostro dovere? È un fatto interessante da approfondire. Come è un fatto interessante da approfondire, per venire alla domanda che mi faceva padre Luciano, su Paolo, che è un discorso collegato a questo della verità su quello che ci accade intorno, sulle persone che sono con noi quotidianamente in questo nostro spazio, è quello dell'anno in cui padre Paolo arriva a Marmusa. È un anno fondamentale. L'82 è un anno che ha un enorme significato. È l'anno delle stragi. È l'anno delle stragi. È l'anno della strage in Libano, a Sabra e Shatila, operata da cristiani. Una strage sulla quale Papa Giovanni Paolo II ha elaborato una delle frasi cruciali con l'aiuto di quelli che aiutano i papi a scrivere questi documenti nell'esortazione apostolica post-sinodale per una speranza nuova per il Libano. Ha scritto che la Chiesa ha visto i suoi figli uccidere, essere uccisi e uccidersi tra di loro. Ha visto i suoi figli uccidere, essere uccisi e uccidersi tra di loro, perché i cristiani erano divisi ai tempi della guerra in Libano. E il massacro di Sabra e Shatila è stato perpetrato dai falangisti guidati da un uomo che poi un signore che padre Paolo avrebbe ritrovato nel suo cammino e che in quell'82 probabilmente neanche sapeva chi fosse, Elio Beica, è stato nominato ministro per 10 anni. Il responsabile della strage di Sabra e Shatila è stato per 10 anni ministro del suo paese. Ministro per i senza casa, perché lui aveva competenza in materia, no? Era uno che aveva conosciuto le difficoltà nei campi profughi, visto che ne aveva ammazzati qualche migliaio. Ma non è stato soltanto l'episodio dell'82, è stato anche Hama. È stato anche Hama, il massacro di Hama, uno dei pochi massacri, correggimi Nader che conosci la storia del tuo paese molto meglio di me, uno dei pochi massacri di cui non si ha la dimensione, Cioè parliamo di 20.000 persone? 30.000? 40.000? 50.000? Sono tutte ipotesi che gli studiosi ritengono legittime. Dai 20 ai 50.000 morti nell'82, nella distruzione di una città ad opera del regime di Bashar al-Assad, di suo fratello e di quanti altri erano all'epoca nella gestione dell'esercito, perché non si poteva ammettere quello che poi sarebbe successo nel 2011, cioè una rivolta contro il regime. E in quell'anno che Dall'Oglio decide di avviare la sua impresa per l'amicizia islamo-cristiana, per quell'ospitalità di cui abbiamo parlato prima, che è incardinata nel significato del cristianesimo orientale. Il documento più importante, costitutivo, il cristianesimo orientale, recuperato dal Concilio Vaticano II come uno dei testi fondanti la dottrina, parla dei cristiani come persone che abitano le stesse città degli altri, che mangiano lo stesso cibo che mangiano gli altri e usano la stessa lingua. Quindi il cristianesimo orientale, per la lettera a Diogneto, è un cristianesimo in sé anti-etnonazionalista, quell'etnonazionalismo che noi oggi vediamo dilagare in tutta Europa e che confonde civiltà con identità. Ora, l'identità è sicuramente un fatto positivo per ciascuno di noi, ma plurimo. Per quanto noi, o per meglio dire, voi sarete tutti cattolici, le vostre identità saranno plurime. Non c'è solo il cattolicesimo a determinare l'identità. Uno può essere cattolico depresso, cattolico allegro. Ci sono tante forme, tanti modi per essere. Paolo era un cattolico allegro, per esempio. Paolo è un cattolico allegro. Paolo è un uomo che nell'82 ha comunicato la sua allegria di cattolico nella sua natura duale di persona mistica e con l'urgenza del fare anche manuale ai suoi fratelli musulmani, e lo ha scelto sulla base di quella che era una certezza, come ha detto in diverse occasioni, che quella era la linea sulla quale si giocava, era il confine sul quale si sarebbe giocata la partita che lui aveva visto nell'82 e che noi oggi vediamo oggi, perché siamo tutti allo stadio, stiamo vedendo quello che succede sotto di noi oggi con un conflitto che ci arriva dentro casa. Finalmente abbiamo acceso il televisore per vedere la partita di cui lui ci aveva parlato 40 anni fa. Ora, non ne aveva parlato a me, però voglio finire questa brevissima spiegazione di quello che mi muove dicendo che c'è un valore profondo in questa ripulsa dell'etnonazionalismo come possibilità per il cristianesimo, che è fondamentale, cioè la confusione dell'identità con la civiltà trasforma la civiltà in una caratteristica fisiognomica, cioè si appartiene alla civiltà europea se si hanno se si ha la pelle chiara, se si ha il naso in un certo modo. Non è così, si appartiene alla nostra civiltà se si condivide, perché una civiltà è, se è civiltà, è per natura aperta, mentre quel tipo di visione dell'identità è per natura una visione chiusa, che respinge. Allora, questo discorso dell'ospitalità per esempio, è un discorso che ci potrebbe aiutare a casa nostra, nella nostra crescita come società. Ieri un teologo molto apprezzato ha detto una cosa, a mio avviso, molto giusta. C'è un elemento che oramai ci va caratterizzando: la necessità di ragionare in termini, diciamo, da computer, giusto o sbagliato, sì, no, in, out. Allora arriva una persona, questa persona è o in o out, o è dentro di noi, nella nostra cultura, o ci è estranea. L'ospitalità diventa quella figura che può riempire lo spazio tra l'avvicinamento, lo spazio tra il momento in cui uno arriva e ci è estraneo e il momento in cui invece ci diventa parte di noi, della nostra cultura, della nostra famiglia, lo può riempire con l'ospitalità, perché è chiaro che nel momento in cui io arrivo sono estraneo, ma come ci spiegava prima il racconto di Marmusa, e nel momento in cui tu mi metti in mano le chiavi della cucina, dici vai un attimo, io sto entrando, è l'ospitalità che mi ha messo in questo circuito, non una cultura computeristica in out, non una dimensione esterno oppure interno. L'ospitalità è quel cuscinetto, e questo cuscinetto abramitico può essere un cuscinetto tra le religioni. L'ospitalità tra i fedeli, tra i credenti, può riguardare i tre. Ieri il grande imam di Al-Azhar ha detto, lui, non io ovviamente, se lo dico io, se lo dice il grande imam di Al-Azhar, è una cosa sulla quale riflettere. Ha detto che leggendo la Torah, il Vangelo e il Corano si sente la medesima ispirazione, e questa medesima ispirazione è il frutto di una etica condivisa. Io credo che in questa visione un po' sufi, se posso, non so, ci sia uno dei punti cruciali del messaggio di Paolo Dall'Oglio. Il messaggio di Paolo era un messaggio centrato su un sincretismo, che è una cosa che fa inorridire i musulmani ogni volta che si parla della sua, un sincretismo inteso come spinta, non come queste cose obbrobriose della Madonna con le mani di tutte le 50 mani delle dee orientali, no, un sincretismo inteso come ricerca di acquisizione alta e quindi di scambio, sincretismo mio, sincretismo tuo, non nel dubbio della fede, ma nell'espansione dell'area comune. Questo di cui lui parla che è un passaggio molto discusso del suo libro Innamorato dell'Islam, credente in Gesù, è il punto della sua fede forte, quello che diceva prima padre La Rivera. La sua fede è forte perché contempla l'opera dello Spirito Santo. In assenza dell'opera dello Spirito Santo non si può immaginare un cammino dello Spirito, tutto rimarrà fermo alla verità temporale. La verità temporale si ferma con la venuta di Gesù, o per quello che riguarda gli ebrei prima, e quello che volete voi. Con lo Spirito Santo si riesce, con il soffio si riesce a inserire l'Islam in una opera provvidenziale, e allora si capisce perché questa visione di una spiritualità comune, di una comune ispirazione, è parte della profezia di Paolo, che però non voleva che questo discorso rimanesse un discorso teorico astratto per studiosi, ma che fosse incarnato nella vita delle persone nella ricerca di una ospitalità, nella ricerca di una ospitalità che ci rendesse pronti a questo incontro. Questa è la decisione dell'82, questa è la scelta dell'82, la scelta della Siria e la scelta degli anni del massacro, perché è lì che si giocherà la partita, e i fatti di questi giorni purtroppo ci stanno confermando che, anche se noi lo abbiamo completamente rimosso dai nostri giornali e dai nostri pensieri, è lì che si sta giocando la partita, e io non in Siria, e io non vorrei che una finta pace ci mettesse nelle condizioni di dover lasciare ai nostri figli un'esplosione peggiore di quella che abbiamo oggi tra 20 o 30 anni. Quindi acquisire consapevolezza è fondamentale per capire la centralità non solo religiosa, ma anche culturale, di un pensiero che ci ha accompagnato in anni terribili fino a una carneficina che dalla fine del conflitto mondiale, del secondo conflitto mondiale a oggi, tutta l'area euroasiatica non aveva conosciuto pari. Grazie.
Il teologo di cui parlava è Pierangelo Sequeri, di valorizzare questa categoria della ospitalità di origine abramitica, ma che di fatto è quello spazio di accoglienza dove uno ospite, sapete in italiano, si gioca sui due ambiti. E quindi ti ringrazio ancora del tuo amore per Paolo, per tutto questo. Passo la parola a Nader Akkad, imam di Trieste, per sentire da lui, da un siriano che ha conosciuto Paolo, che conosce quello che ha fatto, appunto la sua impressione, i suoi ricordi, quello che lui ci vuole comunicare. Grazie ancora.
Grazie padre Luciano, salam aleikum, la pace sia con voi. Ecco, ringrazio voi che siete venuti. Questo anche mostra quanto Paolo, quando la sua profezia, quanto il suo amore per i siriani e proprio la sua scelta come siriano, come anche condivisa oggigiorno. Ringrazio l'Immacolata che oggi ci troviamo di nuovo, questo è molto importante anche per noi. Con Riccardo, con l'associazione giornalisti amici di Paolo Dall'Olio, come si riesce sempre a mantenere viva il modello del dialogo di Paolo. Ecco, oggi volevo proprio parlarvi su questo modello del dialogo interreligioso che Paolo, come abbiamo visto, ha iniziato in Siria nell'82, in quegli anni terribili, in quegli anni dell'invasione israeliana nel Libano e le guerre, e non dimentichiamo anche il massacro di questa città di Hama, nel quale che tuttora ha dato anche questa ingiustizia continua, perpetua nel tempo, ha dato anche vita a tutte le rivoluzioni successive. Paolo si trova in quel momento lì e il suo messaggio del dialogo non è ora un messaggio di facciata, non è un messaggio di delle conferenze, non è un messaggio del dialogo, come dire, del face to face, e ci salutiamo e andiamo via. Era un dialogo 24 ore su 24 ore con la gente, vissuto con la gente, un dialogo incarnato, vissuto. Perché? Perché Paolo credeva nel dialogo come mezzo per risoluzione dei problemi, per mezzo di risoluzione delle incomprensioni, ma anche per un mezzo di arrivare a Dio. E Paolo era credente, un vero credente gesuita. E il suo libro che ho citato prima, Innamorato dell'Islam, credente in Gesù, Paolo l'ha interpretato cominciando con credente in Gesù, innamorato dell'Islam, perché solo credere in Gesù e nella sua missione e nella sua dimensione che irradia dappertutto, che se non c'è un vero amore non è possibile andare oltre nel dialogo. Per questo chi crede in Gesù, ecco che innamora degli altri. Ecco che lui è innamorato dell'Islam, innamorato dei musulmani. Prima che parlava Flavia, che chiedeva alle persone che vogliono iniziare questo percorso, questo modello di dialogo islamo-cristiano, in Siria, nel monastero di Marmusa, di iniziare ad amare i musulmani. Perché è di là io parto col dialogo. Io come posso dialogare con una persona se non la amo? Non la dialogo, la lascio e vado via. Per questo rientra il concetto dell'amore che Paolo ha per i siriani e per i musulmani come un messaggio centrale del suo modello del dialogo. Poi Paolo ha cominciato non soltanto a fare un dialogo all'interno del suo monastero, lui visitava gli altri villaggi che ci sono attorno, andava a incontrare la gente, a salutarli, a stare con loro, a condividere con loro. E il concetto dell'ospitalità che prima parlava Riccardo è un concetto fondamentale, cardine, non è che soltanto nella cultura abramitica, ma nell'incontura dell'incontro e del dialogo. Io non posso essere una persona aperta al dialogo e mi ritengo una persona dialogante se non ho una persona che è ospitale, che mi apro me stesso, il mio involucro, la mia forma, mi apro questa agli altri, senza paura della contaminazione. Perché la gente, nella paura di essere contaminati, si chiude e non si apre all'altro. Ma Paolo Forte non ha paura di essere contaminato. Per questo la sua apertura è un'apertura consapevole. Lui andava all'incontro all'altro con l'amore, ma con forza. Ecco, con Paolo, com'è possibile che il modello così del dialogo arriva a quello che è arrivato successivamente? Dialogo non può essere soltanto di parole, ma anche di fatti. L'ospitalità in sé è un'azione, che vuol dire io devo trasformare il mio amore anche in un'azione. E Paolo l'ha fatta, ha aperto il suo monastero, ha dato ospitalità ai musulmani di condividere anche con la comunità cristiana anche messaggi. Le preghiere vengono fatte assieme, i pasti vengono divisi assieme e le chiacchiere sono anche condivise assieme. Per questo questa avvicinanza con il popolo siriano, ecco che Paolo si è sentito una parte di questo popolo siriano. Infatti Paolo... E questo che sempre, io mi ricordo proprio in questa aula, nel 2012, ho incontrato Paolo Dall'Olio e lui abbracciandomi mi ha detto, Nader, io sono un siriano. Ho detto, sì Paolo, lo so. Paolo era convinto, era un siriano. E il siriano, lui nato italiano, ma la sua cultura, il suo amore è in Siria. E questo amore per la Siria ha fatto sì che Paolo non poteva stare in silenzio davanti alla sofferenza del popolo siriano. Un popolo siriano che è quello che è stato, come dire, esposto prima da Riccardo, dagli errori di questo regime di Bashar al-Assad, ma prima anche di suo padre Hafez al-Assad, il suo fratello. È un regime che si è riuscito nel tempo a eliminare qualcosa che il popolo siriano era sempre orgoglioso di avere, è la dignità. È proprio sul concetto della dignità che il popolo siriano ha fatto la sua rivoluzione. Il popolo siriano viveva bene, è un popolo che è lavoratore, un popolo che si accontenta anche del poco, ma è molto orgoglioso della sua dignità. La dignità del popolo siriano purtroppo è stata compromessa da questo regime e dalle sue attitudini e come si comportava con il popolo siriano e come agiva contro il popolo siriano. Per questo la prima rivoluzione sentiamo anche le grida nelle manifestazioni popolari che parlavano la libertà e la dignità, la libertà e la dignità come valori fondamentali. E questo Paolo l'ha sentito. E Paolo, una persona da credente, è uno dei messaggi molto importanti anche dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, quando ha detto credi, perciò io parli, ho creduto, perciò ho parlato. E questo che ha fatto Paolo. Paolo Dall'Oglio, da un vero credente, ha voluto parlare, non ha voluto stare in silenzio come molti musulmani e cristiani sono stati in silenzio in quel momento lì. Paolo ha voluto dare la voce agli oppressi, la voce agli esclusi. In effetti, uno dei modelli del dialogo interreligioso di Paolo Dall'Oglio è di considerare gli esclusi, proprio partendo anche dalla storia di Abramo. La storia di Abramo, quando ha portato suo figlio Ismaele e la moglie Hagar nell'Arabia e li ha lasciati lì. Questi esclusi, questi sono stati messi a parte. Ecco che la storia ci insegna che gli esclusi sono stati prescelti. E Paolo sa questo, ha sentito la grida di Ismaele, la sete di Ismaele. Per questo, quando il popolo siriano ha cominciato a far sentire anche la sua grida, la sua voce per la libertà, per la dignità, ecco che Paolo, da un vero credente cristiano, ha ascoltato questa voce e ha parlato. La parola di Paolo è rimasta comunque nel dialogo. È stato considerato dal popolo siriano come il mediatore, come l'ambasciatore di pace. È stato sempre chiamato Paolo, padre Paolo, vieni, e noi l'abbiamo sempre chiamato Abuna Paolo. Vieni, ci dai una mano, c'è un problema. E lui, da un vero credente, ha dato sempre una mano al popolo siriano. Per questo il popolo siriano ha un posto nel cuore riservato sempre per Paolo Dall'Oglio. I momenti di oggi, i momenti di domani non sono considerati, ma il futuro mostrerà come Paolo il suo posto nel cuore dei siriani è in profondità, perché ha sentito la grida del popolo siriano, ha sentito la sete del popolo siriano, la sete per la libertà, la sete per la dignità, come Dio ha sentito la grida della sete di Ismaele. Ecco che con Paolo il migliore ricordo di lui è sempre vivace, è sempre bello, l'incontro con lui è sempre piacevole, e il suo, quando parla il dialetto siriano, specialmente con i siriani, ha un accento molto bello. E parlando con Paolo il cuore si apre. Ecco, io questa immagine di Paolo la voglio sempre mantenere. La sua memoria deve essere sempre viva. Credo e aspetto il momento di abbracciarlo. Grazie.
Grazie dell'amore che ci hai trasmesso e della verità di cui sei stato testimone. E passo la parola a Paolo Parisini, ci parlerà non solo di corridoi umanitari, ma ci aiuterà a conoscere anche la famiglia siriana che stiamo accogliendo.
Sì, intanto ringrazio a nome della comunità di Sant'Egidio Padre Luciano per questa ospitalità in questa occasione che ci è particolarmente cara, perché i sentieri di chi opera, diciamo, lavora per la pace si incrociano, e la comunità di Sant'Egidio ha incrociato il suo sentiero con l'opera di padre Paolo Dall'Oglio. Insomma, in tanti, c'è una storia di amicizia lunga che incomincia con gli incontri di internazionali, no? Uomini delle religioni, di preghiera per la pace, sono incontri annuali sul solco del primo storico incontro dell'86 promosso da Giovanni Paolo II, che raduna un po' tutte le grandi religioni, e a cui padre Paolo Dall'Oglio ha sempre partecipato diverse edizioni, e tra l'altro ci aiuta anche, cosa non da poco, nella traduzione con gli ospiti appunto arabi e dell'Islam, dei rappresentanti dell'Islam. Quindi è stata una storia di amicizia in cui anche il nostro presidente Marco Impagliazzo racconta brevemente nel libro una storia di amicizia, perché Paolo Dall'Oglio ci ha un po' accompagnati per mano a conoscere un po' anche questo mondo della Siria, di cui poi anche Sant'Egidio si è innamorata, perché effettivamente insomma poi c'è stato Sei Valeppo, l'interessamento del nostro fondatore Andrea Riccardi sulla possibilità di salvare Aleppo da assediata, quindi insomma c'è stato poi l'invenzione dei corridoi umanitari, di cui magari racconto brevemente alla fine, così spero e credo di poter rispondere a quanto chiedeva Riccardo Cristiano. Beh, solo se mi concedi due parole anche sul libro, perché effettivamente è una bella summa di testimonianze. Mi ha colpito moltissimo, leggendo le parole, gli estratti di discorsi di Paolo Dall'Oglio, una cosa che ha detto molto semplice, ma che è talmente semplice, un po' come il Vangelo, che ti stravolge un po' la tua idea. Insomma, Paolo Dall'Oglio ha detto: credo che la pace sia qualcosa che si costruisce con i propri nemici. Non c'è niente di più semplice e di più ruvido da dire. Insomma, ci riporta, insomma, noi cristiani al dovere di riconciliarsi con il fratello, quindi di lasciare il dono sull'altare e di riconciliarsi col fratello. Ma c'è qualcosa di molto più, tra virgolette, difficile, nel senso che con il nemico si costruisce la pace. Questa è un'esperienza che a livello internazionale la comunità ha avuto il privilegio, la fortuna di vedere in varie occasioni, penso alla pace in Mozambico, ma credo sia una verità, una grande verità, che oggi è sicuramente trascurata, relegata, diciamo, perché sembra un discorso buonista quella della riconciliazione, ma invece ha la forza della profezia. Questa è la parola chiave di questo libro, la parola chiave della vita di Paolo Dall'Oglio, che anche noi, per il quale anche noi confidiamo, come buon Nader, che sia ancora vivo, e per il quale non abbiamo mai smesso di pregare dal 2013 insieme agli altri due amici storici della comunità, che sono vescovi di Aleppo, Mar Gregorio Sirbaim e Polly Azigi, che sono anche loro scomparsi sempre nello stesso anno sostanzialmente. E alla fine di ogni preghiera comune della comunità di Sant'Egidio si ricorda appunto i sequestrati, quindi è una memoria, anche un'educazione alla memoria in questo senso, che è molto importante per noi. Mi piace la figura di padre Paolo Dall'Oglio, perché è una figura che ha una grande chiarezza nel parlare, non teme la complessità, ha una chiarezza politica, direi, nel punto di vista proprio più bello della parola, insomma. Una persona franca che non è mai odiosa, quindi questa è la cosa molto bella che traspare dalle testimonianze di questo libro. E i profeti, lo sappiamo bene, sempre Matteo 5 ce lo ricorda, che così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi, cioè i profeti sono vittima di persecuzione. Papa Francesco ha detto, parola molto, come al solito, molto illuminanti, semplici e illuminanti: spesso il potere cerca di silenziare i profeti, ed è proprio questa il senso anche del sottotitolo di questo libro, no? Di questa profezia messa a tacere, cioè un tentativo di silenziare una profezia che però, grazie a Dio, valica anche i muri di una prigionia. Questa è la cosa bella, la testimonianza viva, come diceva giustamente, di padre Paolo, perché è una testimonianza che, un testimone appassionato del Vangelo, le cui parole risuonano ancora oggi, anche se sono taciute dalla prigionia. E quello che è importante, secondo me, è il motore di questa profezia, è proprio quello che traspariva dagli interventi precedenti, cioè l'amore per la Siria, perché il Vangelo ha bisogno di incarnarsi in qualcosa, ha bisogno di amare per essere veramente vissuto, quindi ha bisogno dell'altro, ha bisogno di un popolo, se è un amore profetico. Dio si innamora di un popolo, no? Cioè, quindi il profeta si innamora di un popolo, di una nazione, e penso a come sia differente l'amore verso un popolo, l'amore verso il popolo siriano, e dal senso identitario nazionalista verso un proprio paese. È molto diverso, c'è un messaggio che non si ferma dentro i confini della Siria, perché traspare molto chiaramente che padre Paolo non si è rifugiato dall'Occidente imperialista per stare in Siria perché stava bene, ma perché in Siria ha trovato la sua casa da cui annunciare il Vangelo a tutto il mondo. Questo è molto importante, perché mi sembra che è il senso anche proprio della testimonianza cristiana, quindi del vivere in un luogo. Per esempio, è molto bella anche la testimonianza che abbiamo visto, delle foto che abbiamo visto prima, di come Marmusa, per esempio, potrebbe essere stato considerato all'epoca un po' come quell'archeologia monastica di cui scrivi appunto nel libro, e invece no, è stato proprio un polo di attrazione spirituale, ha ridato vita, non ha fatto archeologia monastica, ma ha proprio trasformato, ha ripescato dalla storia di una tradizione di preghiera, e ha fatto questo ponte di dialogo islamo-cristiano in questo sentiero che è stato tracciato da Abramo. Quindi credo che sia questo amore per la Siria un esempio di amore molto forte, che mi ricorda anche, ci ricorda tante testimonianze anche di un incontro, di un Vangelo vissuto nel confronto, nell'amore dell'Islam. Penso anche alla storia di Andrea Santoro, Don Andrea Santoro in Turchia, quindi testimonianze di come il Vangelo non è una spina identitaria in un luogo straniero, ma è una fonte d'amore. E questa è la bellezza della complessità, che non so, io ho avuto modo di sperimentare per esempio a Gerusalemme, quest'anno siamo andati in Terra Santa, anche lì capisci che non ha senso l'identità del cristiano europeo se non vai a vedere la complessità mediorientale, cioè è lì che capisci qualcosa di più forse della missione del Vangelo, del senso anche del vivere. E questo, in questo mi è piaciuto molto questo libro, perché dà l'immagine di Paolo Dall'Oglio come uno che non teme la complessità, ma anzi la vive profondamente, e quindi non c'è assolutamente il timore di essere visti come sincretisti da un punto di vista negativo, ma c'è invece lo spirito forte di questa verità che forse va scoperta, che siamo appena agli inizi, che forse è un cammino che va assolutamente capito. Quindi questo è un altro aspetto di questa profezia che mi ha colpito e che mi collega appunto al discorso dei corridoi umanitari, che nel 2013 padre Paolo diceva all'autore del libro, Riccardo Cristiano, in modo molto poetico ma anche quasi biblico direi: non senti già il rumore di questi milioni di profughi, no? Dice, non senti il rumore del remo che batte sull'acqua, l'ansimare di questa gente disperata, di questi profughi. Mi sembra di capire che, cioè, sappiamo fin troppo bene il modo sciagurato in cui i profughi sono dipinti, diciamo, in questa società, sappiamo fin troppo bene quanto viene strumentalizzato il discorso di immigrazione, quanto sia difficile per chi invece vuole semplicemente non fare partitismo dell'accoglienza così, ma chi vuole veramente comunicare l'importanza e il valore primario dell'accoglienza in un mondo dove veramente difficile, diventa sempre più difficile, perché le voci contrarie sono sempre di più, sempre più articolate, sempre più viscide, direi. E ci vorrebbe la chiarezza di Paolo Dall'Oglio per difendere di più e meglio i profughi che arrivano, e soprattutto difenderli dalle onde del mare, ma anche dalle onde del razzismo, che purtroppo in Europa dilaga, sia quello militante, quindi colpevole, politico e mirato, che anche quello, ahimè, molto più diffuso, che è un po' dell'inconsapevolezza, dell'ignoranza, della paura. Xenofobia è paura dello straniero, sostanzialmente, più che aggressività. Quindi ritengo sia necessario remare controcorrente per cementare anche la cultura dell'accoglienza. E qui volevo raccontarvi brevemente, insomma, sinteticamente, l'esperienza di corridoi umanitari che la comunità di Sant'Egidio ha organizzato insieme alla Federazione delle Chiese Evangeliche Italiane e alla Tavola Valdese, quindi è un progetto assolutamente ecumenico, ed è tecnicamente che cos'è? L'accordo fatto da questi soggetti con il Ministero degli Interni, il Ministero degli Esteri, per, e qui spero di risponderti, rilascio di visti a territorialità limitata che vengono rilasciati negli humanitarian desk che sono presenti proprio nel campo profughi del Libano. Quindi è chiaro che si tratta di una, diciamo, un'esperienza, un modo di intendere, diciamo, il recepimento di immigrazione che è, vuole essere una cosa pioneristica, vuole essere un pungolo, vuole essere un esempio, per cui vengono rilasciati questi visti territoriali limitati al territorio italiano nel campo profughi del Libano, e quindi viene risparmiato il viaggio della speranza, della disperazione, con un regolare volo. Poi però quello che all'arrivo nel territorio italiano, chiaramente questi, le persone che arrivano non si sottraggono alla classica commissione territoriale, quindi insomma, l'iter è anche lo stesso di tutti gli altri profughi che arrivano in altra maniera rispetto agli amici che accogliamo appunto coi corridoi umanitari. Quello che mi preme di dire è che al di là appunto di quello che è il back office, come si può dire, insomma, diciamo, il lavoro in loco di chi opera appunto nei campi profughi dove vengono appunto fatti partire i profughi, per ora sono siriani, perché stiamo parlando di un migliaio, è finito il primo progetto, diciamo, adesso sono arrivati 1000 persone dalla Siria attraverso il Libano. Quello che mi preme di dire è che poi c'è tutto un lavoro di integrazione, perché chiaramente il modello dei corridoi umanitari vuole essere un modello, cioè vuole cercare di perforare un po' questa idea dell'immigrazione da solo da un punto di vista emergenziale, ma vuole essere un esempio per far capire come l'immigrazione va anche vissuta tra virgolette attivamente, come ci si può industriare attivamente. È chiaro che parliamo di un progetto privato, perché poi alla fine i capitali sono interamente privati, cioè della comunità di Sant'Egidio e soprattutto delle chiese protestanti. E quindi in questo senso qua c'è il privilegio di una certa libertà, perché non ci sono finanziamenti pubblici, sostanzialmente le cose sono anche più leggere da un certo punto di vista. Però appunto quello che importa è anche il processo di integrazione, tutto quello che c'è dopo, che quindi è l'accoglienza e la possibilità di queste persone di avere sicuramente un progetto che li accompagna nell'educazione dei figli, perché parliamo solo di famiglie sostanzialmente, nell'inserimento lavorativo e nell'apprendimento della lingua e della cultura italiana. Dicevo, finora sono stati messi al sicuro, diciamo, 1000 profughi e adesso recentissimamente c'è un nuovo accordo, quindi è una notizia proprio del 7 novembre, ieri è venuta fuori questa notizia, sostanzialmente è stato firmato un altro protocollo, quindi ci sarà un altro migliaio di ingressi in Italia, e poi stavolta c'è anche ci si sposta sul settore africano, quindi sul discorso dell'Etiopia e dell'Eritrea, con molto probabilmente il desk presente in Marocco. Quindi c'è stato anche l'interessamento da parte della Repubblica Francese, c'è stato l'interessamento da parte della CEI, del Vaticano, che stavolta entrerà più attivamente, diciamo, in questo tipo di progetto. Qui a Trieste, e qua concludo, diciamo, per fare questo ponte, con tornare a fare questo collegamento con Paolo Dall'Oglio, qui a Trieste è arrivata ad aprile una famiglia, un piccolo nucleo familiare, della famiglia Farwe, che sono qui tra noi, Jihad, Giumana e il figlio George. Loro vengono dalla Takia, quindi nell'ovest della Siria. Adesso ormai sono già da un po', anche se è un po' un problema l'apprendimento della lingua italiana, ma stanno facendo dei grandi progressi. Quello che volevo appunto magari che Jihad dicesse anche personalmente è che hanno avuto la fortuna di conoscere, insomma, personalmente Paolo Dall'Oglio, perché hanno sempre frequentato sostanzialmente il monastero di Deir Marmusa, quindi hanno avuto modo di ospitare Paolo Dall'Oglio a casa loro, hanno avuto modo di conoscerlo, ma insomma a questo punto darei direttamente la parola. Abbiamo la fortuna, e ringrazio anche Don Joseph, il sacerdote siriano, che ci fa da traduttore, anche se siamo circondati da traduttori. Allora, Jihad, se... ecco, le facciamo parlare, se vuoi, come vuoi.
Preferisci qui?
una piccola testimonianza. A Giumano. Meglio, meglio. Io alle donne.
Buonasera.
Buonasera.
من سنة 93 وأنا صديقة جماعة مرموسة أو بنت جماعة بنت مرموسة. عشت سنتين دوي عني بالكوميتا جماعة مرموسة.
Allora, nel 93 conobbe la comunità di Marmusa e ho vissuto due anni con loro.
يعني كل الوقت كل الوقت كل الوقت كانت جماعة مرموسة هي العائلة الأولى والأخيرة لنا.
Allora, questi due anni veramente è restaurato un rapporto familiare con loro. Sembravamo tutti l'unica famiglia. Come fosse una unica famiglia.
كتير بشكر ربنا انه نحن كتير شربنا من روحانية باولو وتربينا على روح الحوار والمشاركة وروح الضيافة وهذا الشيء كتير نحن بنفتخر فيه.
Allora, noi abbiamo ricevuto tanto dal padre dell'olio, la spiritualità dell'accoglienza. La spiritualità dell'accogliere l'altro. Lei utilizza il termine abbeverito dalla sua spiritualità. Ecco, perciò siamo orgogliosi di conoscere lui.
أكيد نحن عندنا كثير ثقة إنه باولو بعده موجود وعندنا كثير ثقة إنه هو روحانيته ما تكمل وهو بالجماعة اللي أسسها وبالأشخاص اللي كانت كثير حوالها كتير معه هو موجود ويعني أثبتت جماعة مرموسة خلال كل هالأزمة إن هي جماعة حق تستحق إنه تكون جماعة مقدرة أو جماعة محترمة لأنه كتير وقفت مع الشعب السوري بهالأزمة وكتير ساهمت ببناء الإنسان ونحن هلا بوجود نحن هلا بفضل جماعة مرموسة نحن موجودين بإيطاليا.
Allora, prima di tutto noi ci crediamo che Padre dell'Olio è vivo. Speriamo di incontrarlo un giorno. Poi la comunità di Marmusa veramente è riuscita a testimoniare ciò che ha ricevuto da lui, dell'accoglienza, della benevolenza nel confronto dell'altro che è diverso. E lei dice alla fine che cosa
insulti. يعني احنا بفضل جماعة مرموسة نحن هلا موجودين بإيطاليا.
E grazie anche alla comunità di Marmusa siamo qui. Cioè abbiamo conosciuto Sant'Egidio e da Sant'Egidio siamo arrivati o abbiamo potuto arrivare qui. Quindi anche siamo contenti di conoscere e di conoscere non soltanto il Padre dell'Olio, ma la comunità di Marmusa e la comunità di Sant'Egidio.
بالإضافة لكل شيء قالوا عن باولو في باولو كلمة قبل ما يسافر قال لي إياها وأنا كتير هي مزروعة بمخيلتي.
Prima che Padre dell'Olio e partisse, mi aveva detto una frase, è questa che lo dico.
أسمر حيث يزرعك الرب.
Porta frutto dove il Signore ti porta, ti manda. Porta frutto dove il Signore ti manda.
ونحن اليوم عندنا مشكلة أكيد باللغة الإيطالية.
Sicuramente noi abbiamo al momento difficoltà con l'italiano, ma.
بس ما نحاول قد ما بنقدر إنه بسرعة إنه نتأقلم مع الثقافة الإيطالية مع الحياة الإيطالية ونحاول قدر ما يمكن إنه نحكي إيطالي.
Però abbiamo anche la voglia di imparare ambientarci anche tutta la famiglia alla cultura italiana all'italiano apprendendo cercando di apprendere ogni giorno qualcosa di nuovo.
بس نحكي إيطالي أكيد رح نقدر نسمر حيث ما زرعنا الرب.
Allora così si realizza dove il Signore ti manda porta frutto. imparare l'italiano al momento per noi e portare frutto vuol dire anche, ecco, ambientarci qui in questa terra.
أنا كتير بشكر إيطاليا لأنه هي قدرت تجيب تخلق شخص مثل باولو.
Ecco, ringrazio l'Italia che ha adatto Padre dell'Olio, una persona come Padre dell'Olio.
وكتير بشكر جماعة سانت أوجيديو لأنه كتير واقفة معنا واقفة إنسانية بحق.
Ovviamente ringrazio l'Italia, voglio ringraziare i genitori, la sorella che c'è, ma anche ringrazio Sant'Egidio che veramente ci ha aiutato molto, ci aiuta ancora.
وكمان بأمل إنه نحن يوم الأيام نكون أشخاص تستحق إنه نقدر نعيش بهالمدينة.
E la nostra speranza di poter vivere con dignità qui in questo paese.
شكراً.
Do la parola a Emanuele, buonanotte Immacolata, Emanuele nel senso ancora più evangelico. Sapete, l'annunciazione si parlava, ho messo tutto assieme. E gli do la parola, la ringrazio perché ha fatto una corsa pazzesca per venire a Trieste, ripartirà stasera, però voleva essere qui con noi e noi siamo contenti che sei qua.
Grazie. Beh, insomma, io ho accolto volentieri l'invito che ha fatto Padre Luciano e Flavia a essere qui. E la prima cosa che mi viene in mente è, pensando a voi e a questa famiglia siriana, ecco, credo che forse non vediamo tutti l'ora di rientrare per quella porta stretta della montagna, del monastero. Non so quando, ma sicuramente questo prima o poi avverrà. E questo è probabilmente quello che ha spinto Paolo a rischiare, ad andare dove forse nel momento sbagliato, più sbagliato della storia siriana, ha scritto Padre Luciano nel suo contributo nel libro, proprio perché sapeva che i tempi bui sarebbero stati lunghi, tanti, dolorosissimi, perché di famiglie come le loro ce ne sono tante e anche di persone che non ce la fanno. E la nostra situazione, in qualche modo Paolo, non dico ci ha fatto un regalo, ma ci ha dato modo di condividere a distanza la condizione che viveva il suo popolo. Sicuramente noi siamo privilegiati, l'attesa di uno scomparso è più dolce, potremmo dire, rispetto che attenderlo sotto le bombe o in un assedio della città di Aleppo o della Ghuta o di qualche altro posto, ma ricordava Monsignor Zenari qualche tempo fa che sono più di 20.000 le persone scomparse, di cui non si sa nulla, e quindi è veramente una tragedia sulla quale porre il pensiero, porre il cuore. Questo libro è un libro fantastico, è un libro che trasuda di affetto per Paolo, è scritto da tante persone che in maniera diversa hanno, come dire, avuto l'avventura di entrare in relazione con Paolo in maniera più o meno diretta, più o meno stabile, ma che esprimono il loro affetto che hanno avuto per lui. È in qualche modo un atto d'amore che ognuno di voi col suo pezzettino ha fatto nei suoi confronti e speriamo che porti frutto, perché è stato un modo ragionato, pensato, di poter parlare di Paolo per quello che aveva seminato prima, delle motivazioni e della missione che era stato aveva sentito di essere stato chiamato, e è un modo per riparlare del contesto siriano nel quale lui, come un pastore, si è impegnato e non ha abbandonato le sue pecore anche nel momento più difficile. È un modo che lancia qualche ancora per il futuro. E allora, e poi con, come dire, con molti di loro, non con te direttamente, ma con altri della comunità di Sant'Egidio, come dire, sono dei passetti. Ci siamo incontrati a una prima conferenza a Roma, e poi c'è stata la presentazione dell'Associazione degli Amici di Padre Dall'Oglio, e poi si è dato vita al libro. Sono passetti, quindi vuol dire che le cose si possono costruire, e un pezzo alla volta, e vengono anche ben fatte, bisogna crederci. Un'ultima cosa, sentendomi un pochino parlare, certamente Paolo dice che la pace va fatta col proprio nemico, non ci sono alternative, la porta è stretta ma è lì. Ma quello che noi chiediamo nei confronti di Paolo, io personalmente nei confronti di Paolo, ma che in maniera analoga si può chiedere nei confronti della Siria, è verità e giustizia. Non si scappa. Verità e giustizia. Verità per sapere che cosa è successo a lui personalmente, e verità per sapere in generale che cosa sta succedendo, perché se siete un po' attenti alle notizie che provengono dalla Siria, alle volte non ci si crede di quello che sta succedendo. C'è l'intervista a padre Jacques Mourad di 2 giorni fa su Vatican Insider, che racconta che al Cariaten, che è quel paese di mezzo tra Nebbe e Palmira, quindi dove stava il convento di Maria Eliane, che è stato attaccato dall'ISIS, è stato preso dall'ISIS, poi è stato ripreso dai governativi all'inizio dell'estate, poi a fine settembre è stato ripreso dall'ISIS. Non si capisce come, perché è una zona di, sulle mappe, come quelle che ci ha fatto vedere padre Luciano, è una zona nera, piccolina, grigia, in mezzo a zone che, tra virgolette, vengono considerate, tra virgolette, liberate, e su questo termine si può discutere. E dopo, la settimana scorsa, 10 giorni fa, è stato di nuovo è tolto l'ISIS da lì, ma andando via l'ISIS si è portato via una 30ina di ragazzi tra gli 8 e i 18 anni. Questo dice Jacques nell'intervista. E uno dice, no, c'è qualcosa che non mi funziona, che cosa sta succedendo? Ma è mai possibile che riprendi un territorio, lasci andare l'ISIS e l'ISIS si porta via pure una 30ina di ragazzi come lui, come i miei figli? Io non so quale possa essere l'angoscia di questi genitori e l'angoscia di questi ragazzi. Ecco, verità, perché queste cose sono inspiegabili. Io non sono la persona giusta a darvi, come dire, risposte, non ne ho assolutamente, mi limito ad osservare. E giustizia. Perché è vero che c'è un gran bisogno di guardare oltre, c'è un gran bisogno di riconciliazione, perché fa parte della nostra natura. Poi nel tempo, come dire, il dolore è talmente tale che non si può andare avanti così. Il bisogno di pacificazione, di riconciliazione va soprattutto, è verissimo. Ma la giustizia. Sono stata 2 settimane fa a Dachau e mi ha colpito, perché a Dachau c'è scritto qui, molti sono stati dei responsabili, sono stati sottoposti al tribunale di Norimberga, ma molti no, molti no. Quando non si fa giustizia, non per rabbia, ma per dovere di giustizia, si corre il rischio che chi ha nuociuto una volta si è messo nelle condizioni di nuocere di nuovo. Tant'è vero che molti di quelli che in quegli anni della Seconda Guerra Mondiale avevano fatto quello che conosciamo come l'Olocausto, hanno riproposto in qualche modo qualche cosa di simile. Non in questi termini, scusatemi. ma dove sono andati a finire? Il padre Luciano è sicuramente più bravo di me. In Argentina, in Cile, in Siria. Dove sono andati a finire? A riproporre alcuni modelli analoghi. E quindi, ecco, mi sento di dire che verità e giustizia sono due aspetti personali e collettivi, e l'altro aspetto è il rischio della speranza. Mi piace parlare di Paolo al presente, ci assumiamo il rischio della speranza, anche se non è sempre facile portarlo avanti, sentirlo vivo, ma quello che ho sempre sentito è che si è in molti ad assumersi il rischio della speranza e che ci si dà come una specie di staffetta. Quando qualcuno è meno vivo in questo rischio di speranza, c'è qualcun altro che la porta avanti. Grazie.
Non avevamo previsto un tempo di dibattito, il momento di congedarci su una considerazione. Abbiamo ascoltato parole di vita, cioè è tutta vita questa qui, è tutto annuncio di buona notizia, è tutto annuncio di speranze. Quindi andiamo via meditando profondamente cos'è la vita, cos'è vivere con tale aspirazioni, con questa speranza, con la disponibilità a offrire la propria voce, la propria vita per questa ospitalità. E l'ospitalità, come avvenne ad Abramo, è piena di generatività, c'è vita nell'ospitalità. Che il Signore ci dia questo, di ospitare quello straniero, quella persona che in fondo ci dà quella fecondità che da soli non potremmo dare. Allora, grazie ancora mille e più mille ai nostri ospiti, a Riccardo soprattutto che si è fatta la scampagnata, e a tutti voi. E buona serata a tutti, alla prossima.